Come ricorderete, nella precedente puntata del nostro viaggio nella filosofia della scienza, ci stavamo occupando del problema di Duhem. Questo problema insorge quando un sistema teorico composto da molte ipotesi teoriche e ausiliarie viene falsificato da una previsione sperimentale errata. In questo caso il modus tollendo tollens ci obbliga ad affermare che il sistema teorico, cioè l'insieme delle ipotesi utilizzate per la deduzione di quella previsione sperimentale, è falso. Ma dire che un insieme di ipotesi, H1, H2, H3 e così via, è falso, significa dire che almeno una di queste ipotesi è falsa. Questa è la conclusione legittima del modus tollendo tollens applicato in situazioni di questo genere. Sappiamo che se la previsione sperimentale derivata da un sistema teorico si rivela falsa, allora qualcosa non va nel sistema teorico, qualcosa va eliminato. Ma il problema sta proprio nel decidere cosa va eliminato. Devo dire che Popper e i neoempiristi non hanno presentato soluzioni interessanti e appropriate a questo problema, dirò di peggio, che si sono largamente disinteressati per molti decenni al problema di Duhem, che fu riscoperto, per così dire, solo alla fine degli anni 60 da un allievo di Popper, che era Imre Lakatos. Dunque, il problema di Duhem consiste nella richiesta di formulare un soddisfacente criterio per decidere quale parte del sistema teorico andrebbe eliminata in risposta alla falsificazione sperimentale di una previsione dedotta dal sistema. Questa bellissima frase, chiara e scultorea, la trovate nella slide numero 136. Aggiungo solo che Duhem formulò questo problema e alla fine, non sapendolo risolvere nemmeno lui, si appellò al bon sens, il buon senso degli scienziati, che li orienterebbe a capire cosa c'è che non va in un sistema teorico falsificato. Non sorprende che una risposta di questo genere lasciasse tutti molto insoddisfatti. Del resto, questo buon senso degli scienziati era una qualità che Duhem stesso non possedeva in ampia misura, perché il grande filosofo e storico della scienza, che poi insegnava anche fisica e astronomia all'università, non fu molto fortunato nelle sue scelte scientifiche. Per esempio, non apprezzò la teoria della relatività, non credeva nell'atomismo. Naturalmente erano tutti dubbi legittimi tra 800 e 900. Diciamo che Duhem fu anche un po' sfortunato. Le sue congetture su quali erano le teorie più o meno giuste e quelle sbagliate non si rivelarono di grande successo. Veniamo ora al terzo dei problemi che vengono affrontati in questo capitolo, dal titolo Osservazione e teoria, che appunto si occupa delle relazioni tra queste due dimensioni dell'impresa scientifica, l'osservare i fatti e il formulare, proporre e controllare teorie. Il problema di cui ci occupiamo ora è quello del realismo scientifico. E il realismo, la discussione sul realismo scientifico è estremamente importante nell'ambito di una riflessione sui fini della scienza. Come ricorderete, da molte lezioni e puntate fa, la riflessione sui fini della scienza può anche essere etichettata col nome di assiologia della scienza, perché l'assiologia è appunto la disciplina che si occupa dei fini della scienza. La disputa più importante in questa riflessione è quella tra tra realismo e antirealismo. Questa disputa trae origine dalla distinzione tra leggi osservative e leggi teoriche, come si dice nella slide 137. Infatti, realisti e antirealisti hanno idee molto diverse circa il significato, la verità e la conoscibilità delle leggi teoriche. Notate, queste tre parole sono diverse tra di loro: il significato, la verità, cioè il valore di verità, e la conoscibilità. Cosa significa una legge teorica? Cosa significa affermare che è vero o che è falsa? E possiamo oppure no conoscerla? Bene. Le leggi osservative, come ricorderete, stabilite in varie discipline scientifiche, descrivono regolarità fenomeniche, cioè regolarità relative al comportamento di numerose entità osservabili, dalle galline d'allevamento agli impianti nucleari. Tutte queste entità sono osservabili a occhio nudo, vorrei dire con i cinque sensi, ma non vi è dubbio che nella scienza l'occhio, la vista, la fa da padrone rispetto agli altri sensi. Inoltre, però, diverse discipline scientifiche comprendono anche leggi teoriche. Le abbiamo descritte, le abbiamo anche fatto degli esempi, che descrivono regolarità relative al comportamento di numerose entità non osservabili, dagli atomi ai buchi neri. Bene, questa distinzione che ho richiamato alla vostra memoria tra leggi teoriche e leggi osservative, tra entità teoriche e entità osservative, serve a definire il realismo scientifico, che in breve, come vedete nella slide 139, ho messo la definizione in rosso, corsivo, grassetto, insomma, mancano solo le luci fosforescenti. Secondo questa definizione molto informale, il realismo scientifico va identificato con la tesi secondo la quale dovremmo credere non solo a quello che la scienza ci dice sulle regolarità fenomeniche, ma anche a quello che ci dice circa la realtà inosservabile. Questa tesi può essere precisata in molti modi. Per esempio, possiamo affermare che, secondo il realismo scientifico, e ora a pagina sempre nella SAI 139 riformulo questa tesi in maniera un po' più esplicita, secondo il realismo scientifico dovremmo credere che gli oggetti non osservabili postulati dalle nostre migliori teorie esistano davvero. Dobbiamo credere che, per esempio, gli atomi esistono davvero, gli elettroni e forse anche i quark, se ormai consideriamo la teoria dei quark come una teoria stabilita, e che le leggi teoriche che li descrivono siano vere o almeno approssimativamente vere. Due affermazioni impegnative, dunque. Il realista crede che atomi, geni, elettroni e tutta questa roba qua che rappresenta l'arredo del mondo secondo la fisica esista davvero, ma non solo questo, crede anche che le migliori teorie fisiche sulla piazza descrivano in modo adeguato queste entità, cioè siano vere o approssimativamente vere. Vi sono state diverse definizioni del realismo, versioni più che definizioni, varianti, versioni del realismo scientifico sviluppate da studiosi come Karl Popper e gli altri che cito, come Hilary Putnam, che molti pensavano fosse una donna, perché Hilary viene ritenuto nome di donna dal volgo, invece è un nome di uomo. E infine il finlandese Ilkka Niiniluoto, vivente, che cito perché è molto bravo e anche perché ho studiato per molto tempo con lui in Finlandia e quindi è la mia principale fonte, diciamo, di conoscenze sul realismo scientifico. Le varie forme di realismo scientifico sono accomunate dalla condivisione di tre tesi fondamentali, che vanno talvolta sotto i nomi di realismo metafisico, semantico ed epistemico. Devo informarvi che un errore che fanno molti studenti è di dirmi che realismo metafisico, semantico ed epistemico sono tre tipi di realismo scientifico. Non è così. Sono tre tesi di ogni forma di realismo scientifico, sono tre ingredienti minimi del realismo scientifico. È come dire che gli spaghetti alla carbonara hanno gli spaghetti e l'uovo come ingredienti minimi, poi ci saranno delle varianti. Allora si tratta di capire cosa significano questi ingredienti e cominciamo naturalmente dal realismo metafisico. Nella slide 141 vedete che la tesi del realismo metafisico può essere così formulata. Vado e non pretendo la standing ovation, perché questa tesi è stata formulata anche dai miei nonni, materni e paterni, perché esprime quello che alcuni con disprezzo chiamano il realismo ingenuo della gente comune, quelli che pensano che lì fuori, se vedo un gatto, c'è il gatto, soprattutto se non sono vittima di sostanze allucinogene. Ma se vedo un coccodrillo che vola, allora prima di dire che c'è, seguendo la mia visione, penso cosa ho mangiato ieri sera. Di norma, noi pensiamo che le cose che ci sono lì fuori esistano di per sé e non che non siano semplicemente il prodotto della nostra mente. Io non vorrei morire ora davanti a questo computer, ma se schiantassi ora davanti a questo computer, lo schermo del computer, il tavolo, i libri che mi circondano e mi avvolgono, numerosi, invocando tutti di essere letti, questa roba qua continuerebbe a starci. Perché, e vado adesso a formulare la tesi del realismo metafisico, esiste un mondo esterno, metto tra virgolette mondo esterno, diverso e indipendente dal mondo interno, chiuse anche questo tra virgolette, della nostra mente. Esiste un mondo esterno, un mondo là fuori, diverso dal mondo che ho dentro di me, dai miei pensieri. Fa quasi male formulare questa tesi, che effettivamente è stata discussa in centinaia di volumi dai filosofi. È contestata da molti filosofi. I solipsisti, altri secondo i quali il mondo esterno è come noi lo vediamo attraverso le lenti della nostra mente, Kant, o della nostra cultura, l'antropologia culturale. Insomma, una tesi di questo genere viene posta in dubbio al mondo esterno, che secondo me esiste, solo in due posti, che sono tra gli studiosi di filosofia e tra i degenti degli ospedali psichiatrici. Gli altri la accettano senza intimidazione. Io sono della vecchia maniera e penso che il realismo metafisico sia vero, ma chiusa questa parentesi davvero, perché non è che dovete riferirvi il mio pensiero, ma dovete sapere come stanno le cose secondo, diciamo, i sacri manuali della filosofia e della filosofia della scienza. Cosa sostiene un realista metafisico? Per esempio, che la pipa sul tavolo del mio studio non è un prodotto della mia mente o di altre menti, ma esiste davvero. E che la pipa continuerebbe a esistere anche se all'improvviso tutti gli esseri umani sparissero dall'universo. Non solo. Pensa anche che le entità teoriche di cui parlano le nostre migliori teorie scientifiche esistano davvero e che l'esistenza di tali entità è indipendente dalla nostra conoscenza e dalle nostre menti. Io ho cercato di farvi un po' sorridere su questa tesi, ma nessuno di voi creda che un filosofo non debba preoccuparsi di argomentare anche a favore del realismo metafisico e di pensare ad eventuali obiezioni. Segnalo due autori che si sono spaccati la testa, sono molto affascinanti su questo punto. Il primo lo conoscono tutti da ricordi, almeno liceali, se avete studiato al liceo, ed è l'arcivescovo Berkeley, che era leggermente più anziano di David Hume e che non credeva nella realtà della materia, sosteneva esse est percipi, essere percepito, E poi se volete balzare dalla filosofia, evitando accuratamente Nietzsche, e leggere buona letteratura, il grande scrittore argentino Borges, in un racconto intitolato Le rovine circolari, dice delle cose davvero affascinanti sull'esistenza e la realtà. E in realtà tutti i racconti, alcuni almeno racconti di Borges, i migliori, quelli raccolti dentro l'Aleph e Finzioni, due raccolte dei suoi racconti, hanno un formidabile contenuto filosofico. Sono un modo di divertirsi con la letteratura pensando alla filosofia. Sono anche un modo attraverso cui la filosofia ha ispirato grandi scrittori. Lasciamo alle spalle il realismo metafisico perché è tempo di occuparci del realismo semantico, ma lo faremo la prossima puntata.